La puta. Capitolo settimo. L'autore, avendo lasciato l'Agado, arriva a Maldonada e di là si spinge fino a Glubdubdrib. Il governatore lo riceve assai onorevolmente. Il regno di Balne Barbi fa parte di un continente che, per quanto mi sembrò, deve estendersi all'est verso una parte sconosciuta dell'America, all'ovest verso la California e a nord verso l'Oceano Pacifico, che dista solo 150 miglia da Lagado. Il porto più importante del regno ha un continuo commercio con la vicina isola di Lugnag, posta a nord-est a circa 29 gradi di latitudine settentrionale e a 140 di longitudine. Lugnag dista circa 100 leghe dal Giappone, rispetto a cui si trova a sud-ovest, e fra i due sovrani di Lugnag e del Giappone corrono strettissimi rapporti, sicché vi è sempre l'occasione e il modo di passare da quell'isola a questa. Pensai dunque che fosse codesta la strada migliore per riavvicinarmi all'Europa. E dopo essermi accomiatato dal mio illustre e veramente benevolo protettore, il quale mi fece anche un ricco dono prima della partenza, noleggiai due muli e una guida, quelli per il trasporto della mia roba, questa per indicarmi la via che ignoravo, e mi incamenai. Nulla di interessante mi accadde durante il viaggio. Il porto di Balne Barbi si chiama Maldonada. Quando vi arrivai non c'era alcun bastimento che stesse per partire per Lugnag. Codesta città era grande all'incirca come Portsmouth. Presto vi feci delle conoscenze e uno di quei gentiluomini mi consigliò, nel mese che avrei dovuto aspettare il vascello per Lugnag, di fare una scappata all'isola di Glubdubdrib, lontana appena 5 leghe verso sud-ovest, offrendosi di accompagnarmi con alcuni amici e di procurarmi una barchetta. La parola Glubdubdrib significa precisamente isola degli stregoni o maghi, che dir si voglia. È grande tre volte l'isola di Wight e fertilissima. È abitata da una tribù di stregoni governati da un capo che è sempre il più anziano di loro. Essi non si sposano che fra di loro. Codesto governatore uno splendido palazzo e un parco di circa 3.000 acri, cinto d'un muraglione di pietra alto 20 piedi. Entro il parco si trovano altri piccoli recinti per il bestiame e i foraggi, e infine il giardino. Il governatore e la sua famiglia si fanno servire da domestici veramente di nuovo genere, con la loro scienza negromantica. Costui può evocare i morti e costringerli a stare al suo servizio per 24 ore e non più. Lo stesso spirito non può essere evocato più di una volta ogni 3 mesi, tranne circostanze eccezionali. Sbarcammo nell'isola alle 11 antimeridiane e uno dei due gentiluomini che mi accompagnavano si recò dal governatore per annunziargli che uno straniero desiderava rendere omaggio a Sua Altezza. Ottenuto il permesso, entrammo tutti e tre nella corte del palazzo. Passando attraverso una doppia fila di soldati, la fisionomia dei quali aveva qualcosa di misterioso, che mi produceva un inesprimibile terrore. Essi erano armati e vestiti con fogge antiche. Molti servitori dello stesso genere affollavano gli appartamenti che attraversammo prima di giungere alla sala del governatore. Dopo che avemmo fatto 3 profondi inchini, fummo da lui invitati a sedere su 3 sgabelletti ai piedi del suo trono. Egli conosceva la lingua balnibarbese, cosicché poté farmi varie domande intorno ai miei viaggi. E per dimostrarmi sempre maggior confidenza, accennò col dito a tutti i circostanti di allontanarsi. Sull'istante, con immenso mio stupore, essi sparirono tutti, come le ombre nei sogni. Ero molto spaventato, ma il governatore mi rassicurò. Del resto, i miei compagni, avvezzi a simili bagattelle, non si scomponevano. Sicché ripresi un po' di coraggio e feci a sua altezza il racconto delle mie peregrinazioni, non senza interrompermi di tanto in tanto per guardare dietro le mie spalle, dove avevo visto sparire i fantasmi. Il governatore mi fece l'onore di tenermi a pranzo con sé, facendoci servire da un'altra torma di spettri. Però questa volta la mia paura era alquanto scemata. Alzatici da tavola al tramonto, pregai Sua Altezza di esimermi dal dormire nel suo palazzo, come mi aveva invitato a fare. Andai invece coi miei amici a dormire nella città vicina, che era la capitale dell'isola. Però la mattina dopo tornammo a far visita al governatore e così trascorremmo una decina di giorni a Glubdubdrib, stando il più del giorno dal governatore e la notte dormendo all'albergo. Mi ero così avvezzo a vedere i fantasmi che non mi facevano più paura. Ogni modo, questa era sempre minore della curiosità. Una volta il governatore mi sofferse di far apparire tutti quei morti che io avessi nominati e di costringerli a rispondere a tutte le mie domande, purché si riferissero soltanto a fatti del loro tempo. E mi garantì che avrebbero risposto la pura verità, perché nell'altro mondo non si coltiva il talento della bugia. Accettai, ringraziandolo umilmente di tanta cortesia. Giacché stavamo in una sala che dominava il parco, offrendoci un vastissimo panorama, e il mio primo impulso fu di godermi qualche scena pomposa e spettacolosa, cosicché chiesi che fosse evocato Alessandro Magno alla testa del suo esercito, come si trovava dopo la battaglia d'Arbela. Ed ecco, a un cenno del governatore, apparire immediatamente il gran re nell'immenso prato sottostante alla nostra finestra. Egli fu invitato a salire là dove eravamo. Stentai molto a capire il suo greco, perché conosco piuttosto male quella lingua. Tuttavia ricordo che mi assicurò in parola d'onore di non essere morto avvelenato, ma di essere stato vittima di un febbrone cagionatogli dall'eccesso del bere. Vidi poi Annibale durante la traversata delle Alpi. Egli mi giurò di non aver mai portato con sé neppure una gocciola d'aceto. Vidi anche Cesare e Pompeo al comando dei rispettivi eserciti, sul punto di combattere, e assistei al trionfo del primo di loro due. Volli poi contemplare in una gran sala il Senato romano adunato da una parte e una moderna assemblea legislativa dall'altra. Quello mi fece l'impressione di una donanza di eroi e di semidei. Questa m'aveva tutto l'aspetto di una colta di facchini, di borsaioli, di briganti da strada e di bravacci. Domandai al governatore di poter parlare con Cesare e con Bruto. Egli le fece venire avanti. E la vista di Bruto mi empì d'ammirazione. Tanto ogni suo tratto esprimeva l'indomabile coraggio, la grande fermezza, il sincero amor di patria e insieme un cuore umanissimo. Mi accorsi con molto piacere che quei due grandi personaggi andavano perfettamente d'accordo. Anzi, Cesare disse che tutte le sue gloriose imprese erano da meno di quella che compì Bruto quando l'ammazzò. Con Bruto parlai a lungo ed egli mi disse che passava tutto il tempo insieme col suo avo Giunio, con Socrate, Epaminonda, Catone il censore e Tommaso Moro, formando un sestumvirato a cui tutte le epoche del mondo avrebbero difficilmente potuto aggiungere un settimo membro. Ma temo di seccare il lettore citando il nome di tutti i grandi uomini che io feci evocare per soddisfare l'insaziabile curiosità di veder sfilare sotto i miei occhi tutte le antiche età, divertendomi specialmente a far la conoscenza da una parte dei tiranni, usurpatori e macellatori di popoli e dall'altra dei liberatori delle nazioni oppresse. Ma sarebbe assai difficile far capire a chi legge tutta la soddisfazione da me allora provata.